Ciao Franco, buon pomeriggio anche a te.
Andrea, innanzitutto ti ringrazio per la disponibilità e ringrazio pubblicamente DAZN che ha dato il placet affinché tu fossi qui, quindi grazie ovviamente. Io ricordo benissimo, a ottobre avevamo parlato di un modulo ideale per questa squadra, un 4-2-3-1, è arrivato. Spalletti sta facendo un lavoro incredibile, ha migliorato la squadra. Non è solo una questione di modulo, ma ci sono tante altre componenti. Andiamo a spiegare in che cosa è cambiata la Juve nel passaggio tra Igor Tudor e Luciano Spalletti. A te Andrea.
Ma guarda, a me questa Juventus piace tantissimo. Mi fa piacere che a ottobre le cose che avevamo analizzato insieme si siano poi verificate, no? Perché poi il campo è l'unica cosa che conta, è quello che parla.
Sì.
In questo caso la Juventus e Spalletti e i suoi ragazzi ovviamente stanno facendo parlare quello. La Juventus è una squadra che ha una sua identità, questo è sicuramente uno dei cambiamenti principali, una squadra che affronta le partite con un via di gioco, con una convinzione e secondo me con una progressione, consentimi il termine, una progressione tattica che cresce di partita in partita. Lo hai detto tu, la Juventus è lentamente scivolata dalla difesa a 3 a quella a 4, ma non è mai uno scivolamento perenne, perché il modulo della Juventus è qualcosa di da esibire a livello di modernità di Luciano Spalletti, perché è una squadra fluida che ha dei giocatori.
Possiamo dire anche camaleontica, Andrea?
Sì, a me questo termine piace un pochino poco perché sembra che si adatta. Invece a me piace il concetto di fluidità nell'andare a colpire l'avversario, diciamo, dove ha delle vulnerabilità. È ovvio che va benissimo camaleontica, io l'ho sempre un po' abbinato sul modellarsi sul valore degli altri.
Certo.
Invece la Juventus è rovescio, nel senso la Juventus fa la sua partita. Abbiamo citato tante volte, io sono sempre affascinato da quello che sta facendo Luciano Spalletti con Weston McKennie, ma perché è qualcosa di particolarissimo. Ci sono tanti, nella storia del calcio ci sono state tante posizioni che variano, no, nel corso della partita.
Certo.
Il centrocampista che, ma io un esterno di centrocampo che diventa centravanti almeno non lo ricordo con questa facilità, sfruttando ovviamente delle doti atletiche uniche come a McKennie, ma anche una lettura degli spazi e delle situazioni. Ecco, questo è un esempio, adesso è una realtà perché comunque il giocatore si è sicuramente affermato in questa duttilità. Parlando di quello che ha portato, un'incredibile solidità la Juventus. Io, queste sono le mie piccole statistichine che mi vado a guardare, la Juventus da quando c'è Spalletti è la squadra che ha la miglior difesa d'Italia.
Sì.
8 gol subiti e questo lo percepisci, questo lo percepisci nelle partite che ha giocato, lo percepisci soprattutto nei momenti di sofferenza, perché come la Juventus ha fatto una grandissima partita contro il Napoli, è vero che il Napoli è rientrato in campo nel secondo tempo e ha cominciato a controllare il gioco e la Juventus in questo momento di sofferenza non ha concesso nessuna palla gol.
Vero.
Ultima, ma non ultima, tra le tante cose, il miglioramento di performance di tantissimi giocatori, tra cui alcuni che venivano, tu me lo confermerai perché vivi il mondo Juventus da sempre, anche erano stati anche nell'occhio della critica, come Manuel Locatelli.
Certo.
Giocatore che è trasformato, giocatore a cui Spalletti, questa è un'opinione personale, ha tolto quelle linee di passaggio, quei palloni difficili che secondo me lo mettevano nel grande equivoco di considerarlo un regista.
Vero.
Puro. Adesso Locatelli è esattamente il cuore della squadra, è un giocatore che protegge la difesa, è un giocatore che supporta l'azione, ma è un giocatore che non prende più quei palloni così difficili, perché la Juventus ha un suo gioco, ha una sua identità che non deve transitare per forza su di lui e soprattutto ha un Thuram che, giocandogli in verticale, quindi non a fianco ma quasi come se fossero affilati, cioè l'uno in verticale all'altro, gli toglie pressione.
Sì.
Perché è lui il primo giocatore ad essere un pericolo per l'avversario. Poi la solidità difensiva, abbiamo parlato di Jonathan David, penso che sia probabilmente il suo capolavoro. Io non nego, perché ero lo stadium in quella partita, che aveva fatto arrabbiare anche me, per come, in senso calcistico, no? Anch'io in telecronaca avevo detto che non poteva diciamo, depauperare un'occasione, un calcio di rigore, certo, così importante per la Juventus.
Ma poi tirato in quel modo, Andrea,
sì,
no?
Sì, assolutamente.
Cioè, rigore lo puoi sbagliare, ma non tirandolo da fenomeno, sì, quando fenomeno non sei, con tutto il rispetto.
No, no, esatto, io infatti no, no, ma era, i rigori li sbagliano tutti e nella carriera l'hanno sbagliati tutti, era la modalità in un momento in cui i due giocatori più importanti della squadra, Yıldız e Locatelli, ti danno il pallone. Io stesso ho detto, comunque, come atteggiamento devi avere quello di calciarlo in una maniera convinta, decisa. Ti, certo, sei preso un enorme, gigante rischio.
Esatto.
Cioè, ma guarda, c'è stato il rigore simile della finale di Coppa d'Africa con Brahim Diaz, sì, no, del Marocco, che anche lì addirittura era proprio uno scavino completo, il portiere è rimasto addirittura fermo. Ecco, quelle sono situazioni in cui secondo me hai una responsabilità grande rispetto a tutti i tuoi compagni. Però proprio da quel momento io poi gliel'ho chiesto, non so se l'hai sentito anche nel nostro post partita.
Sì, l'ho sentito.
Gli ho detto: Jonathan, quella secondo me è stata una sliding door, perché nel momento forse più difficile per te il tuo allenatore ti conferma, ti protegge, litiga con tutti, ti dà fiducia e tu fai le quattro partite forse migliori da quando sei qui. E lui ha detto sì, addirittura ha risposto, io non me l'aspettavo neanche io che mi desse, ed è un extra boost, e questo, ragazzi,
certo,
è merito di quell'uomo lì in panchina.
Sì, perché dimostra tutto il lavoro psicologico di impatto che ha fatto Luciano Spalletti quando è arrivato. E credo che un altro pregio di Luciano Spalletti sia stato quello di entrare nello spogliatoio, tastare, capire, ma soprattutto non creare uno tsunami, imporre un po' per volta le proprie idee. Ricordiamo che appena arrivato Andrea, lui continua a giocare con la difesa 3, lo disse anche a noi giornalisti, un po' per volta voglio arrivare al mio modulo ideale, che insomma al momento è questo 4-2-3-1. Andrea,
ma
tu...
solo, ma nei momenti, scusa,
prego,
ti voglio,
no, 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 vai,
nel
vai,
momento secondo me forse tecnicamente più difficile della Juventus, che è la sconfitta del Maradona, lui ci mette la faccia.
Altro che.
Cioè, lui dice, ho sbagliato la formazione, ho sbagliato l'approccio.
Non ho messo i miei giocatori nel mood ideale, nelle condizioni,
esatto,
per giocarsi la partita.
Però questa è una forma di comunicazione forte,
certo,
nel senso che è ancora una volta da forza e fiducia allo spogliatoio. Io l'ho vista, questo l'ho chiesto anche a Giorgio Chiellini, e lui ha convenuto con me che il momento forse più basso è stato quello, il momento, la potenzialità del momento più alto è stato quello di domenica scorsa, ed è questa proprio una, un paragone tra l'altro contro lo stesso avversario. Il Napoli era rimaneggiatissimo, lo sappiamo, ma
certo,
era rimaneggiato anche con l'Inter a San Siro, cioè,
esatto,
il Napoli era in un momento complicato, ma la Juventus ha fatto comunque una grande partita contro una squadra che è sempre campione d'Italia.
Contro una squadra che, nonostante le grandi assenze, se offri il fianco e se ti rintani dietro, come faceva per esempio la Juve 3 mesi fa, rischi poi di beccare. Invece la Juve è stata sempre verticale, pressante, arrembante. Io credo che il secondo gol di Yıldız sia l'assoluto specchio di quello che stiamo dicendo, e correggimi se sbaglio, Andrea, perché è una Juve che sul finire di partita è ancora lì a pressare alto, 6 contro 6 nella metà campo. Poi Juan Jesus sbaglia quel passaggio orizzontale, può succedere, ma la Juve si fa trovare pronta con Miretti che serve l'assist a Yıldız, e insomma l'alieno, come lo chiama Luciano Spalletti, mette dentro. Quindi è proprio un approccio completamente diverso, uno svolgimento di gara completamente diverso, Andrea, da parte della Juve.
Assolutamente, e io vado, ritorno, almeno nella mia onestà intellettuale, a dare un grande merito di questo momento all'allenatore, perché il Napoli stava veramente mettendo, da un punto di vista, attenzione, del palleggio, non parlo,
sì, sì,
del, perché non ci sono state occasioni, però il Napoli stava facendo la partita, la Juventus non riusciva più a fare quello che faceva nel primo tempo.
Verissimo.
Perché sicuramente anche Antonio Conte, che è un altro grandissimo allenatore, aveva preso sicuramente le misure della pressione, la Juventus non usciva più col pallone pulito.
Beh.
E io lo guardavo, perché poi la bellezza di stare allo stadio è anche vedere ciò che non inquadrano le telecamere, no?
Chiaramente.
Dico che io il mister lo conosco da quando ero ragazzo, quindi quando comincia a parlare con Domenichini e comincia a guardare per terra e comincia a far su e giù,
tu sai già, hai già letto tutto, Andrea.
Sì, non gli, come dice lui, non gli garba, non gli garba,
certo,
quello che vede. e lui comincia, prima sposta solo McKennie e poi ridisegna tutto lo scenario con l'uscita di Conceição e ridisegna questo 4-2.
Mettendo due mancini, Andrea, mettendo Cabal e Kostic.
Cabal e Kostic che io inizialmente avevo ipotizzato sulla stessa fascia, invece no. Ma perché? Ma c'è un motivo. Chi conosce lo Spallettone sa che quando una squadra, come in quel momento la Juventus, era in un momento di difficoltà nel mantenimento del pallone, il giocatore col piede invertito lo tiene sul primo controllo.
Certo.
Cioè, il giocatore servito sul piede invertito col primo controllo difende la palla dentro il campo. Il giocatore sul piede suo gliela devi dar bene, gliela devi dare sulla corsa, gliela devi dar bene. Quindi lui, con un saggio di lettura della partita, McKennie a sinistra, Kostic a destra, i due giocatori, lascia perdere che hanno fatto gol subito, ma la mossa è giusta comunque, perché sono due giocatori di qualità, baricentro basso, rapidi, di difficile lettura per i pesanti difensori del Napoli.
Chiaro.
E poi l'intercetto di Miretti, poi sul secondo gol, secondo me il Napoli e proprio prende un colpo psicologico perché salta.
Beh, l'ammazzata, lo stesso
Conte. Sì, no, la Juve ha fatto il terzo gol, ma ne poteva fare altri.
Sì,
in quel momento lì, il Napoli perde, anche perché, sempre guardando le panchine, Antonio era pronto con Lukaku a un centimetro e aspettava solo che uscisse il pallone per dire vai, ci sono gli ultimi 15 minuti, quello che era il 77esimo più o meno,
sì.
Ci sono gli ultimi 20 minuti e per giocarsi il match point dell'attaccante che rientrava. Quindi è stato proprio un momento chiave e ancora una volta però nasce da una lettura dell'allenatore e dalla, attenzione, anche da questa squadra. Io poi questa cosa gliel'ho detta privatamente, è una squadra che si percepisce, almeno ai miei occhi è chiaro, che è proprio un prolungamento delle sue idee, nel senso lui gli dice va a destra e va a destra, McKennie e va lì, cioè sono giocatori pronti mentalmente a questa fluidità, a questa interpretazione.
Telecomandati, no?
Sì, ma che credono che ci,
sì, assolutamente.
Che ci stanno con una fede, capito?
Totale, dire, incrollabile, esatto, nel lavoro del mister.
Nella lettura che l'allenatore sta facendo.
Esattamente. Da te volevo un'analisi sul centrocampo, perché parliamo da sempre, almeno negli ultimi tre anni, di una linea mediana della Juve non adeguata. Tu hai parlato dei progressi incredibili di Locatelli, partita di enorme spessore, tra l'altro. Anche qui si vede il lavoro di Spalletti, è diventato molto più rapido nella costruzione e nella distribuzione. Di Thuram hai detto tutto tu, io aggiungo che non solo parte con le sue poderose scavallate quasi imprendibili, ma ha dei compiti di interdizione molto più attenti. Poi parliamo di Miretti, che comunque è diventato un perno importante, che giochi dall'inizio o che subentri. Di McKennie hai detto tu tutto. Aggiungo quello che ha detto Luciano Spalletti, per me è un centravanti ma con una logica. Però Andrea, voglio chiederti, oltre alla lievitazione di questi uomini, vediamo però un Kob Miners che in questo momento è il quinto centrocampista e sembra un pochino uscito fuori dai radar. Come si recupera un giocatore così?
Guarda, ti dirò una cosa un pochino magari controcorrente, si recupera con la pazienza, si recupera con la pazienza e con la pazienza inteso come non pretendere da lui in questo momento, come posso dire, che spacchi il mondo, perché è il momento che secondo me ti riesce sempre meno, riescono sempre meno le cose. Lui è un giocatore che ha qualità, non è, io lo dico sempre, a me non piace che i giocatori sono un fenomeno, sono fenomeni a agosto e non sono capaci a gennaio, non è così, c'è sempre un motivo, questo è il bello del calcio. Guarda le critiche che abbiamo detto poco fa che riceveva Manuel Locatelli e come se ne parla ora. Io credo che sia sempre un discorso di contesto, di orchestra, di suonare lo strumento giusto al posto giusto e dare il tuo contributo. In questo momento Kob Miners è un giocatore che la Juve deve ritrovare per le sue prestazioni, di cui la Juve avrà bisogno, sicuramente avrà bisogno, e credo che con il passaggio alla difesa a 4, comunque questo scivolamento, la sua collocazione possa essere solo quella di centrocampo. E secondo me Kob Miners, e te ne aggiungo un altro di giocatore che io stimo tanto, che è Andrea Cambiaso, sono i due giocatori che secondo me sono nel mirino di Luciano per, come posso dire, riportare il loro rendimento a livello internazionale quale meritano. Perché anche Andrea secondo me sta giocando non a livello in cui io
sotto
conosco,
livello parecchio
sotto livello, e calcola che Andrea era un giocatore importante per la nazionale di Luciano.
Assolutamente.
Quindi nessuno meglio di lui lo conosce. Io penso che nelle partite col Belgio, all'Olimpio, insomma, in tante partite sia cambiato a destra, Di Marco a sinistra, insomma, sono stati dei punti di forza a livello internazionale. Quindi vero, tu mi parli di Kombinez e ti dico che lui è cambiato, secondo me sono i due giocatori che stanno sotto livello e che saranno, per me lo vedo come un bicchiere mezzo pieno, nel senso è un delta che tu hai di valorizzazione e di riportarli a un determinato punto.
Andrea, qui c'è un diluvio di messaggi per te, ma non avevo dubbi, te ne leggo alcuni, c'è anche qualche domanda, poi voglio farti ancora altri quesiti. Allora, carissimo Franco, buongiorno, colgo l'occasione per portare un saluto al signor Stramaccioni, tecnico preparato, competente e sempre con giudizi obiettivi e equilibrati. Per questo lo perdono, dice Marco Daiesi, per essere stato il primo tecnico a violare l'Allianz Stadium. Poi Alfonso da Cressa dice: Stramaccioni, uno dei pochi commentatori e opinionisti che apprezzo davvero, sempre chiaro e pacato. Poi arriva anche una domanda, però ancora complimenti ad Andrea, seguo sempre con tanta attenzione le telecronache quando ci sei tu, tantissima competenza, in bocca al lupo per tutto Ivan. E poi ti pongono questa domanda, Luca da Terni: buon pomeriggio Franco, vorrei chiedere a Stramaccioni questa cosa. Spalletti nazionale disse che Zaniolo ha quelle caratteristiche di protezione palla con il fisico che sembra cercare, inoltre sarebbe duttile e sarebbe utile pure nei tre sottopunta in un eventuale 4-2-3-1, quindi potrebbe essere un profilo utile in prestito a gennaio. Io dico subito che l'Udinese non si priva di Zaniolo, però a livello tattico sposi l'idea dell'amico da Terni?
Sì, assolutamente sì, perché uno, conosco cosa pensa il mister di Zaniolo, due, perché credo che Zaniolo sia andato in un posto che io conosco bene e penso che sia il miglior posto del mondo per ritrovare se stessi.
Perché tu hai allenato a Udine, ricordiamolo sì. Andrea.
Sì, penso che a Udine con la famiglia Pozzo, con quell'ambiente, con quella serenità, consentimi, è il posto ideale per ritrovare le tue prestazioni migliori. Adesso Niccolò sta bene fisicamente, anche adesso ha fatto questo pulizia.
Sì, ma rientra breve e sta facendo molto bene a Udine.
E ti dico che l'Udinese sta cercando di, perché giustamente il tuo amico ascoltatore dice prezzo all'Udinese, ma il giocatore non è dell'Udinese, quindi l'Udinese sta cercando di riscattarlo, perché è un giocatore, un profilo che anche Gattuso sta tenendo molto in considerazione per il rientro nazionale, ma per il motivo che diceva il nostro amico ascoltatore, per il motivo che questi giocatori in Serie A ce ne sono sempre di meno nel mondo, ma nella nostra Serie A particolarmente. La Juve ne ha già uno così, e ne ha uno sull'esterno che è con Seisao, a Zegrova che quando entra, ecco, nella posizione centrale. Zaniolo, se sta bene, per me diventa potenzialmente devastante, perché è un giocatore che ha corsa, che ha gamba, che ha forza, protegge il pallone, vede la porta, è un giocatore che adesso ha avuto
tiro potente,
il suo unico problema è stato, diciamo, anche nella Roma lui adesso è finita, diciamo, non bene non a bene. Livello di gestione, ma è un giocatore che ha trascinato la squadra con il gol in finale di Conference League,
certo.
Stiamo parlando di giocatore che ha anche fatto dei passaggi importanti, decisivi, non solo. Quindi secondo me è un profilo, adesso non ne conosco la fattibilità ovviamente, però è un profilo che, come dice, è probabilmente il giocatore sottopunta che la Juve non ha in organico come tipologia.
Come tipologia sì, come caratteristiche sì, poi ha tanti assaltatori, abbiamo parlato di McKennie, hai parlato di Yıldız con Seisao, Zegrova. Voglio farti questa domanda.
E poi c'è questo attaccante che fa diventare matto il mister, che vuole un attaccante, giustamente.
Io volevo certe
caratteristiche.
Ma tu mi leggi nel pensiero, io voglio proprio arrivare lì, perché io non voglio chiederti nomi, Andrea, non ti voglio assolutamente mettere in difficoltà, però l'identikit. Spalletti lo ha fatto capire, lo dice chiaramente alla sua dirigenza, ma l'ha fatto capire pubblicamente. Vorrebbe un centravanti forte di testa, forte fisicamente, il classico centroboa, no? il grande gladiatore d'area che mette dentro le palle vaganti, i cross che arrivano. Secondo te questa è l'urgenza più importante per la Juve, oppure servirebbero anche il vice Yıldız e il vice Kalulu?
Allora, secondo me questa è l'urgenza più importante per la Juve, assolutamente sì, perché le posizioni che hai menzionato prima, la Juventus ha comunque nell'allenatore le frecce nel proprio arco per provare a sostituirli. Questa tipologia tu non ce l'hai, punto. E quando dico non ce l'hai, io ti faccio ricordare non una partita distante, ma è Cagliari-Juventus. Cioè Cagliari-Juventus è la partita dove l'allenatore finisce la partita e dice: faccio fatica a rimproverarmi qualcosa in senso buono, non presuntuoso, cerca di capire, ma questa è una partita dove tu hai bisogno di scardinare, magari con un assist, magari con una torre, magari con una palla lavorata, magari con una palla sporca, e vorresti, magari non dal primo minuto, ma vorresti avere la possibilità di cambiare la partita con questo tipo
anche
di
al 65esimo. E io, dopo Cagliari-Juve, partita assolutamente assurda da perdere, irrazionale, ho usato un paradosso: non ho le controprove, non le abbiamo, ma se ci fosse stata Vlahovic, la Juve non solo non perdeva la partita, ma probabilmente l'avrebbe vinta, Andrea.
Sì, sì, assolutamente, sicuramente è un giocatore che ha quelle caratteristiche, non ha, diciamo, tra virgolette, quella sorta di gioco aereo, spalla alla porta, che piace ricordi al mister. Tu parli di profilo, io ti dico che ho percepito un pizzico di amarezza, di rammarico, sia in Giorgio sia nel mister, per questo affare che sembra sfumato, no?
Enesiri, certo.
Perché è un giocatore, io lo conosco benissimo, un giocatore musulmano, nazionale del Marocco, certo, che ha fatto benissimo in Spagna, ma perché è un giocatore che sarebbe stato chiave? Perché oltre al gioco aereo, alla forza fisica, a spalle alla porta, è un giocatore veloce, quindi è un giocatore che sa attaccare gli spazi, quindi poteva, diciamo, assorbire il doppio identikit del mister. Sicuramente questo tema della formula è un tema che capisco anche il giocatore, che non vuole in questo momento della sua carriera andare in prestito. Diciamo,
senza nessuna sicurezza, perché poi era un prestito con il diritto, e quindi non sai cosa succede a giugno.
Però troppo aleatorio, no? Per il momento comunque lui è un giocatore esperto, non è un ragazzino, quindi certo, magari in questo momento della sua carriera, nell'anno del mondiale, perché comunque lui farà il mondiale da centravanti del Marocco, resta una delle nazionali più importanti, sicuramente non era il massimo. Però ecco, tornando alla Juventus, Enesiri, con la sua capacità, è un giocatore che avrebbe incarnato quella tipologia.
Assolutamente sì.
E secondo me ha fatto anche bene, ti chiudo l'argomento, come comunicazione il mister, a far capire, perché tra le volte non si vuole, come ti posso dire, troppo sbilanciarsi. Lui ha fatto capire che lo vuole, punto, un profilo così. Perché, guarda, io dico, in un campionato così equilibrato, dove l'Inter ora ha accelerato e preso il margine, lo sai dove l'ha preso il margine l'Inter? Nelle 10 vittorie contro le 10 squadre della parte destra della classifica.
Esattamente.
I 30 punti,
le famose piccole, no, gli scontri con le quali si vince il campionato, poi.
Esattamente, ma adesso io non voglio dire, non voglio usare l'aggettivo piccole, ma squadre comunque ostiche che sulla carta ti levano punti. L'Inter ha vinto contro tutte e 10 le squadre della parte destra della classifica, sono 30 punti, pur avendo steccato diversi scontri diretti, ti permettono di stare in testa alla classifica. Perché io ho visto Juventus Lecce, ho visto Milan Lecce, la facilità con cui l'Inter fa punti con quelle squadre lì, secondo me è quello che manca alle sue inseguitrici, che devono fare una, e secondo me questo è dato dalla varietà di soluzioni offensive che ha l'Inter oggi, perché dietro a Lautaro e Thuram hai Esposito, che è un giocatore come vorrebbe l'Inter come tipologia, hai Bonny, mentre le altre squadre tutte, parlo della Roma, del Milan, della Juventus, hanno poche alternative. L'unica sarebbe il Napoli, ma ce l'ha infortunato.
Ed è proprio così.